With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
The Digital Wine è il podcast dove vi racconterò come la tecnologia digitale sta entrando nel mondo del vino e dell'agricoltura. Ci saranno anche storie dedicate al vino. Io sono Rolando Mucciarelli e questo è il podcast del vino digitale. Si comincia! Alexandre Dumas era un gran mangiatore, così come era un grande narratore. Questo scrivevano Le Comte de l'Isle e Anatole France nella nota introduttiva alla prima edizione del 1873 del suo grande dizionario di cucina. Dumas, padre, è uno dei grandi autori della letteratura. I romanzi che a chiunque vengono subito in mente sono Il Conte di Montecristo, I Tre Moschettieri, vent'anni dopo, Il Visconte di Bragelonne. Scrisse anche molto altro, naturalmente. Iniziò con il teatro, si dedicò alla poesia, ma la sua maggior fortuna fu la letteratura popolare. Il primo romanzo del 1838 fu Il Capitano Paul, ma già dal 29 scriveva per il teatro. Si rese conto ben presto che questa letteratura aveva un buon successo e le condizioni storiche del periodo aiutavano la stampa e la diffusione dei libri. Nel periodo in cui iniziò a scrivere, Dumas lavorava per il Duca d'Orléans, quel Luigi Filippo che si faceva chiamare il re cittadino e che nel 1830 divenne re di Francia quando fu deposto Carlo X. L'abolizione della censura e l'accelerazione della stampa libera furono le condizioni per la nascita e la diffusione di numerose opere letterarie, di giornali e di riviste. Alexandre Dumas scrisse non solo romanzi e opere teatrali, ma anche diari di viaggio. Dopo la deposizione di Luigi Filippo nel 1848 e l'elezione di Luigi Napoleone Bonaparte a primo presidente francese, Dumas decise di spostarsi in Belgio, visto che le sue simpatie rivoluzionarie non erano proprio gradite al nuovo presidente. Viaggiò in Italia, in Spagna, in Inghilterra, in Algeria, in Svizzera e nel 1859 si recò in Russia, da dove era stato bandito dallo zar Nicola I per aver partecipato alle rivolte decembriste del 1840. Lo zar era morto nel 1855 e così Dumas rimase in Russia per un paio d'anni e da lì visitò le maggiori città, Mosca, San Pietroburgo, Tbilisi. Dei suoi viaggi in Russia e in Italia ne trasse, come dicevo prima, alcuni libri di viaggio con reportage da Firenze, dalla Sicilia, da Napoli, pubblicati tra il 1835 e il 1860. Nel 1861 era in Italia quando fu proclamato il regno con Vittorio Emanuele II e vi rimase 3 anni, fondò un giornale, l'Indipendente, e divenne anche amico di Giuseppe Garibaldi, che lo fece poi diventare direttore degli scavi e dei musei. Si racconta che su una goletta carica di armi che Dumas aveva acquistato per lui si tenevano feste a base di champagne e di ragù di tartaruga cotta nella sua corazza. Venivano cotte, così si narra, con pepe, timo, alloro, chiodi di garofano e vino di Madeira. Era un uomo quindi a cui piaceva la bella vita, la vita gaudente, e possiamo un po' paragonarlo al suo moschettiere Porthos. Ebbe 4 figli da 4 donne diverse, uno di questi fu proprio Alessandro Dumas figlio, scrittore anche lui e autore tra l'altro di La Signora delle Camelie. La vita mondana, dovuta alla fama che stava conquistando come scrittore, lo aiutava. Si dice che abbia avuto quasi 40 amanti e dal 1844 al 1849 fu membro del club dei fumatori di hashish insieme a Baudelaire, Victor Hugo, Eugène Delacroix, che erano suoi grandi amici. Nel 1833 aveva scritto le Lettere sulla cucina ad un cosiddetto buongustaio napoletano, uno dei suoi primi scritti che riguardavano appunto la cucina, ma il suo sogno era scrivere proprio un libro, un dizionario gastronomico. Era una buona forchetta, naturalmente, basta andare a vedere qualche suo ritratto, una fotografia, il daguerrotipo come si chiamava allora, e si vede bene la sua mole, il suo viso allegro e gioviale, i capelli arruffati. Il dizionario che infine scrisse contiene circa 3.000 ricette e alimenti in ordine alfabetico, con piatti esotici, ricette dell'era romana e greca e anche qualche piatto regionale. All'Italia in realtà sono dedicate soltanto 3 pagine, maccheroni alla casalinga, maccheroni al gratin e timballo di maccheroni. Per Dumas era solo la Francia e soprattutto solo Parigi la vera culla del buon mangiare e del buon bere. In realtà il dizionario è poco più che una lettura divertente sulla gastronomia, più che un vero e proprio manuale di cucina. Potete sicuramente riuscire a rifare la crema di albicocche, però vi sfido a cucinare le 60 lingue di coniglio o lo stufato di elefante. Contiene anche delle notizie poco credibili, come l'uso di corone di sedano nei banchetti romani per diminuire l'effetto del vino, oppure addirittura completamente false, dove racconta che la maionese, all'epoca era chiamata baionese, fu inventata da Richelieu, una notizia completamente falsa. Nella collana Minimalia della casa editrice Ibis nel 2010 fu pubblicato un estratto di questo dizionario completamente dedicato al vino, quindi riprendeva il capitolo del vino, e questo costituisce uno dei capitoli più importanti. Il libretto è intitolato Piccola guida ai grandi vini d'Europa. I vini, come la cucina, sono trattati dal punto di vista francese, però è indubbio che nell'Ottocento la Francia fosse ai vertici della gastronomia. E in Piemonte era normale chiamare esperti francesi per il vino come consulenti per le proprie vigne, e come fece anche, ad esempio, il giovane Camillo Benso, il conte di Cavour, prima di diventare primo ministro e poi capo del governo con Vittorio Emanuele II. Si tratta del vino, la parte intellettuale del pranzo, scrive all'inizio di questo capitolo Alessandro Dumas. Le notizie fornite in questo capitolo sono interessanti, ad esempio quando parla dei vini dei greci, prodotti stendendo le uve sui graticci durante il giorno in modo da far asciugare l'acqua e renderle più zuccherine, una pratica che si usa ancora oggi per i passiti e per tanti altri vini. Descrive i vini italiani dando risalto soprattutto ai vini della Campania, il Falerno, il Massico, e ai vini laziali di Albano. Parlava di alcune storie del vino, come ad esempio l'abitudine, che deriva da Ippocrate, di allungare i vini con acqua di mare per renderli meno vischiosi e più limpidi. Secondo Plinio, racconta Dumas, la scoperta fu fatta grazie ad uno schiavo greco a cui piaceva molto il vino del suo padrone. Ogni volta che ne spillava un po' per se stesso, questo schiavo aggiungeva nella botte dell'acqua di mare, così da mantenere il livello sempre uguale. Ad un certo punto il padrone iniziò a stupirsi che il vino, ogni giorno che passava, diventasse addirittura più buono, e volle sapere che cosa stesse succedendo. Con la promessa che non gli sarebbe successo nulla, lo schiavo confessò, e questa quindi divenne una pratica comune, quella di aggiungere appunto l'acqua di mare al vino. Oggi una pratica del genere fa rabbrividire, però considerate che i vini di una volta non erano come quelli di oggi, e un vino puro sarebbe stato quasi imbevibile, veniva aggiunto appunto, oltre all'acqua, veniva aggiunto del miele o della resina per renderli più morbidi e più bevibili. Dumas racconta anche del vino dello Champagne, noto fino dal 1500 a Reims, e era molto apprezzato dal re di Boemia Venceslao. Non era però ancora lo Champagne con le bollicine che conosciamo oggi, e probabilmente era soltanto un buono Chardonnay. Lo Champagne, ora noto da noi, fu inventato, a quello che si dice, nell'abbazia di Sant'Ilario, da un monaco vicino Carcassonne, intorno al 1530. E questo qui fu un caso, perché del vino era stato imbottigliato prima che terminasse completamente la fermentazione. Fu però soltanto verso la metà dell'Ottocento, quindi tre secoli dopo, che in Inghilterra scoprirono il sistema di produrre bottiglie di vetro più resistenti, e questo consentiva allo champagne di poter completare la fermentazione in bottiglia. Infatti bisogna sapere che una bottiglia di champagne all'interno ha una pressione di circa 6 atmosfere, la pressione a cui si trova la gomma di un camion, per capirci. E senza bottiglie di vetro spesso e sagomato nel fondo esploderebbero di sicuro. Sto divagando, torniamo allo scrittore. Impariamo da questo libretto che il vino di Bordeaux non era molto apprezzato, almeno fino al XVI secolo. Il re Luigi XV chiese un giorno a Richelieu se a Bordeaux ci fosse del buon vino, e questi gli rispose elencando una serie di cru, ossia particelle particolarmente buone di vigna, dove quei vini non erano per niente male. Tra questi c'era Sauternes e le terre di Grave, che producono un vino, racconta, che odora di pietra focaia come una vecchia carabina e che sembra vino della Mosella, e quindi probabilmente era un Riesling. Il re si fece mandare così dei vini da Chateau Lafite, Chateau Margaux e Chateau Aubryon, trovandoli passabili. Continua così per qualche pagina e elenca i vini francesi migliori delle varie zone della Loira e della Provenza. Occorre ricordare anche che le uve dell'epoca erano tutte uve indigene dell'Europa. L'importazione di viti americane alla fine dell'Ottocento causò l'introduzione della fillossera, che distrusse il 90% del patrimonio viticolo europeo. Le uve che ci sono oggi sono tutte o quasi innestate con quelle americane, che invece erano immuni da questo insetto. Essendo diverse le uve, erano diversi anche i vini, ovviamente. Per quello che riguarda l'Italia, viene menzionato soprattutto il Lacrima Christi del Vesuvio, poi il vino d'Alba, c'è cioè il Moscato di Toscana, e il vino di Montefiascone. A questo proposito racconta perché quel vino è chiamato Est-Est-Est. La storia penso che la conosciate tutti, ma comunque c'era un cardinale che era in pellegrinaggio in centro Italia e, conoscendo poco la zona, mandò in avanscoperta un suo servitore chiedendogli di segnare con la parola est, ossia c'è, la porta delle cantine dove a suo parere il vino era il migliore. Quando questo servo arrivò a Montefiascone, assaggiò un vino che era il più buono di tutti, e così tre volte scrisse tre volte la parola pattuita: est, 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 ossia ci sta, ci sta, ci sta. Al cardinale piacque così tanto quel vino che si fermò in osteria 3 giorni e il quarto morì. Ci sono modi peggiori di farlo, in effetti. Ancora di vino italiano, Dumas parla della provincia di Vicenza, la zona di Marcimino, che è quello che oggi è conosciuto come il Marzemino. In questo libretto troviamo poi una classificazione del vino, diviso in vini pregiati, grandi vini ordinari e vini liquorosi. Si leggono le indicazioni sulla conservazione del vino e sulla sua chiarificazione con bianco d'uovo e colla di pesce, un metodo che veniva usato fino a qualche decennio fa anche da noi. C'è poi tutta quanto una parte dedicata all'imbottigliamento, da fare in una giornata fredda e soprattutto con vento che soffia da nord a est, e prima di tutto occorre lavare le bottiglie per bene, usando ghiaia di fiume. In effetti questo qui era il metodo che usavo quando dovevo pulire la gavetta quando facevo il militare. Sono elencate in questo libro anche tutte quante le metodologie per rimediare alle alterazioni del vino, così come quando è troppo acido oppure è troppo ossidato, oppure quando è ridotto, cioè ha sviluppato odori poco gradevoli di rancido, straccio bagnato, oppure ha preso di muffa. Ci sono dei consigli per preparare liquori di frutta a base di vino, così come ad esempio con le pesche oppure con ribes. E infine poi c'è la parte dedicata al servizio del vino, dove Dumas si dilunga sufficientemente partendo dalle tecniche di decantazione, e quindi tutta quanta la parte relativa al decantare un vino molto molto invecchiato per non far posare nel bicchiere tutte quante le fecce di decantazione, appunto. Spiega come deve essere fatta la cantina e inoltre racconta l'ordine di servizio dei vini a tavola. Secondo Dumas bisogna iniziare con bianco di Borgogna o di Bordeaux per le ostriche e gli antipasti, e poi si continua con dei rossi meno corposi alla prima portata. Dumas in effetti scrive pregiati, ma per le abitudini di degustazione dell'epoca è la stessa cosa. Un vino poco corposo era un vino comunque poco pregiato. Tra la prima e la seconda portata ci deve essere un intervallo dove si versa del Madeira, del cognac o addirittura del rum, e così nella seconda portata la bocca sarà pronta per assaggiare i cosiddetti grandi vini ordinari, secondo la classificazione che dicevo poco prima, e continua poi con tutti quanti i vini che dovranno essere serviti durante il resto del pasto. Non manca neanche una nota riguardo ai bicchieri, che ci spiega Dumas devono essere almeno 8, dal bicchiere a calice a quello per il Madeira, da una coppa in cristallo ad una flute per lo champagne. Alla fine del libretto troviamo un dizionario, ricordiamoci che questo è proprio un estratto del grande dizionario di cucina, dove sono riportati alcuni vini ed un paio di ricette, in particolare una composta a base di uva moscato. Dumas voleva fortemente scrivere questo dizionario come completamento della sua carriera di scrittore. Nel 1869 riuscì a consegnare al suo editore il grande dizionario di cucina, che fu pubblicato postumo 10 anni dopo, con una revisione completa da parte dello chef Willemot, uno dei grandi della cucina gastronomica francese. Alessandro Dumas morì l'anno dopo, nel 1870. Grazie per essere arrivati fino qui, per aver ascoltato la storia di Alessandro Dumas e del suo rapporto con la cucina, la gastronomia e con il vino. Spero che vi siate divertiti. Nelle note ho messo alcuni link che potranno servirvi come indicazione o come approfondimento. Se volete ne possiamo parlare insieme su Telegram. Altre storie sul vino e sulla tecnologia le trovate nel mio canale The Digital Wine. Potete anche contattarmi tramite email, chiaramente, e scrivetemi a podcast@thedigitalwine.com. Potete commentare o farmi domande anche su iTunes e soprattutto valutare il podcast con 5 stelle. Basta andare su thedigitalwine.com/iTunes. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Al prossimo bicchiere.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.